Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore precede i nostri passi con la sua luce, con la sua stella che illumina la nostra coscienza, il nostro spirito, la nostra anima, e particolarmente nell'Eucarestia, nella quale celebriamo ciò che viene rivelato, ciò che costituisce il centro della nostra fede. In questo giorno ricordiamo particolarmente la nostra sorella Giovanna e anche Aldo Moro nell'anniversario della sua morte, e per questo mettiamo una intenzione particolare anche per il nostro paese in questo momento.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo secondo, versetti 1-12. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme, riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda? Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme dicendo: andate, informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono, poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono in oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore.
Ecco, abbiamo il racconto dei magi, chiamiamo i re magi, i magi che vengono dall'Oriente per adorare il bambino appena nato a Betlemme, e vediamo tutti i segni così straordinari raccontati dall'autore. Evidentemente è un brano altamente anche questo simbolico, e vediamo ora insieme il testo.
A me è piaciuto molto la coincidenza, diciamo così, con la lettura di Mattutino, perché appunto siamo nella Sapienza, parla del glorioso emigrare del popolo verso la terra, e a un certo punto dice: desti loro una colonna di fuoco come guida in un viaggio sconosciuto, solo inoffensivo per un glorioso migrare in terra straniera. Va bene. E quindi poi appunto cercando un po' ho trovato anche, sempre la Sapienza 10:17, dice: li guidò per una strada meravigliosa, divenne per loro riparo di giorno, luce di stelle nella notte. Cioè questo appunto, questa stella, no? Questa colonna di fuoco che guida verso una meta. Mi è sembrato un abbinamento molto felice, ecco, molto bello proprio. Poi, no, dopo, perché poi uno cerca e trova molto. Mi è venuto in mente, dice il Deuteronomio 4,19: quando alzi gli occhi al cielo, no, e vedi il sole, la luna, le stelle, tutto l'esercito del cielo, tu non lasciarti indurre a prostrarti davanti a quelle cose e a servirle, cose che il Signore tuo Dio ha dato in sorte a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. No, qui niente, c'è un altro aspetto, che prima appunto questi astri, no, erano dati in sorte in qualche modo per un'adorazione, quindi per l'idolatria, invece questi magi, non so come dire, davanti a questa stella molto particolare non si sono prostrati ad essa, ma appunto l'hanno seguita come questa colonna di fuoco verso una meta precisa. Ecco, mi è sembrato così un abbinamento bello.
A proposito di questo abbinamento, l'inno Acatistos gioca molto su questo. Quando parla del capitolo dei magi, dice: videro i figli dei Caldei tra le mani della Vergine chi con le mani aveva, cioè i figli dei Caldei li chiama i magi, nel senso che c'è un richiamo all'idolatria di Babilonia, evidente. Videro tra le mani della Vergine chi con le mani aveva plasmato gli uomini, comprendendo che era il Signore. Poi dice: ave madre di stella che non tramonta, ave aurora di mistico giorno. È molto giocato su questi figli di babilonesi idolatri che adorano la vera stella, ecco. E a me, sempre sulla stella, volevo far notare una cosa che sappiamo tutti dalla nascita. Comunque, il versetto 9, c'è questo verbo: la stella che avevano visto in Oriente andava avanti a loro, che è il previenici della nostra regola, è quello a cui si ispira la preghiera post-comunio dell'Epifania, e quindi è la nostra regola, che è appunto interpretata come lo Spirito Santo, quella cosa che sta davanti agli uomini per portarli al Signore, cioè li guida al Signore. Guardando il parallelo di Michea, cioè non è il parallelo, la citazione di Michea 5, è molto curioso, perché di per sé Michea sembra essere vissuto durante la presa di Samaria. In realtà parla di Gerusalemme e della gloria di Gerusalemme, e il capitolo 4 si apre alla fine dei giorni: il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei colli, è lo stesso brano di Isaia 2, e poi dice che sarà Gerusalemme al centro, da Gerusalemme uscirà la legge. E poi c'è questa parola su Betlemme: e tu Betlemme di Efrata, così piccola, che è chiaramente un aggancio alla promessa di Davide. La promessa di Davide, che è ancora una conferma della genealogia, insomma, che si vuole dimostrare che la discendenza davidica. Infatti anche il testo di oggi è giocato moltissimo sulla parola re: dov'è il re dei Giudei? E poi il confronto con Erode. Erode, il re che ha paura di essere, di questo re che nasce.
Ancora questa citazione di Michea, tutto quello che è stato detto, a me ha fermato, è piaciuta, insomma, questa volta, e che Matteo, come dire, quasi elabora un po' questa, corregge un po' questa citazione di Michea. Mentre Michea dice: e tu Betlemme, terra di Efrata, ma Efrata poi doveva essere un clan della comunità di Giuda, comunque: e tu Betlemme di Efrata, da te uscirà colui che deve essere il dominatore di Israele. Matteo corregge in un certo senso e dice che colui che sarà, che pascerà il popolo di Israele. Mi è piaciuto molto questa cosa, non sarà più il dominatore, anche dominatore certo, però colui che compascerà e sarà quindi un re mansueto, richiamato subito l'entrata di Gesù a Gerusalemme, ecco. Quindi questo figlio appunto di Abramo che nasce nella regione di Giuda, ecco, infatti i magi chiedono dove è nato, ecco, e il luogo, e indicano il luogo del Messia, e che preannuncia poi la venuta dei popoli. Ma mi sono fermata su questo dominatore e invece colui che pascerà.
Forse un'altra cosa che si può aggiungere è che appunto questi magi, questi personaggi guidati da questa stella, come dire, la stella non li guida direttamente a Betlemme, ma devono passare da Gerusalemme, li porta a Gerusalemme, dove ci sono colui che posseggono le scritture in un certo senso, perché poi il re Erode, insomma, la domanda si rivolge agli scribi, ai capi dei sacerdoti, e quindi è la scrittura che rivela, insomma, è nella scrittura che è contenuta la venuta del Messia e dove nascerà il Messia. E quindi hanno bisogno di passare da Gerusalemme, da farsi indicare il luogo. Questo, insomma, mi sembrava tenere insieme le due cose, lo Spirito Santo, se la stella è figura di questa luce che è lo Spirito che li ha guidati e li ha condotti in un certo senso a cercare nella scrittura il luogo.
Il simbolo della stella nell'Antico Testamento, ma anche nel giudaismo, aveva un valore molto particolare, rappresentava il segno di un re messianico. Nell'Apocalisse in Cristo viene chiamato la stella del mattino, ma anche Isaia nel suo inno all'Emanuele parla di una luce che illumina, e dice: il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Risalendo nell'Antico Testamento vediamo che anche nel libro dei Numeri, al capitolo 24, versetto 17, il profeta Balaam dice: una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. E quindi abbiamo una guida dal cielo e una guida sulla terra. La scrittura, che naturalmente, dice la tradizione, era conosciuta da questi studiosi, probabilmente approdati alla conoscenza dell'Antico Testamento nel momento della prigionia in Babilonia da parte dei giudei, e quindi conoscevano sicuramente la storia. E quindi abbiamo due elementi che conducono questi magi. Abbiamo un elemento dal cielo e un elemento della terra, la stella, questa luce dal cielo, e la Bibbia, che fanno arrivare, conducono ad un punto ben determinato, cioè che Betlemme, appunto, conducono i magi e li aiutano a raggiungere il Cristo nel loro pellegrinaggio sulla terra.
Il re Erode è turbato e con lui tutta Gerusalemme, dice. Allora mi ricorda la profezia di Simeone in Luca, che dice che egli è qui come segno di contraddizione. Ecco, da subito è proprio un segno di contraddizione Gesù.
È già stato notato il re Erode, più volte ripetuto, 3-4 volte in questo brano, e dall'altra parte questi magi chiedono il re dei giudei, ci sono due re, e quindi questo il re dei giudei ritorna al capitolo 27 di Matteo nella passione, ed è il motivo per per farlo fuori, quindi il re dei giudei verrà fatto fuori nel capitolo 27, versetti 11-37, cioè, è il motivo della passione. Già qui viene, diciamo, adombrata quella che sarà la passione del Signore, la sua, appunto, questo contrasto fra due re, molto forte, insomma, sì. Poi
anche la interpretazione dell'orazione che adesso si trova, l'orazione dopo la comunione nell'Epifania, che poi sta in testa alla nostra regola, e presuppone un'interpretazione, una lettura del testo simbolica, cioè la stella e lo Spirito Santo, naturalmente nel contesto della festa, soprattutto dell'Eucaristia, perché è posta come orazione dopo la comunione, e difatti la regola interpreta, la nostra regola interpreta così, cioè è lo Spirito che conduce al Cristo nell'Eucaristia, ecco, che dice, nel mistero. Però, ripeto, presuppone una interpretazione simbolica. E io ho l'impressione, e questo però non è detto che sia condiviso, anzi, ho l'impressione che sia tutto simbolico qui, storicamente inimmaginabile, però quando ho accennato una cosa così, mi pare nell'ultima festa dell'Epifania, sono stato assalito dagli scienziati, e quindi che... No, non il problema della stella, tutto l'insieme mi sembra una cosa, mi sembra cioè che tutti gli elementi qui che sono molto importanti siano molto più apprezzabili se non si segue l'interpretazione storica, che a mio parere è completamente inattendibile. Che bisogno ha Erode di dire a questi, poi tutta Gerusalemme per aria, di dire andate a Betlemme e poi me lo venite a dire? Scusate, se aveva un problema Erode, ecco, se lo risolveva, ecco, personalmente, cioè sono cose, poi avete mai visto voi una stella, cioè una stella fisica? Avete visto una stella che accompagna, non so, che da Gerusalemme, cioè è una cosa, hanno visto la sua stella, insomma, mi sembrano tutti riferimenti biblici, ecco, compreso il significato che a me sembra centrale, sono state già ricordate numeri 24, ma Isaia 60, anche i Salmi, cioè l'idea di fondo qui mi sembra che dal momento che Gesù è il Messia di Israele, il Messia davidico, quello che ha detto fino adesso, abbiamo già visto allora che è anche l'Emmanuele. Questo abbiamo già visto. È l'Emmanuele proprio perché è il Messia davidico, dal momento che c'è un mistero di cui parla già Isaia e che si realizza attraverso la verginità di Maria. E qui si aggiunge che dal momento che Gesù è il Messia di Israele, è anche il re delle gente. E qui c'è il segno del riconoscimento da parte, simbolicamente, di tutte le genti, che è lui. Lui è il Messia, è il re, cioè, a me sembra che ci sia questo poi... Ovviamente questo è da tutti ammesso, riconosciuto, ma insomma... E apprezzerei ancora di più i vari aspetti interpretandoli in modo allusivo, in modo simbolico.
No, io ho detto all'inizio che per me è un brano altamente simbolico. La tesi sembra quella della dimostrare, portare le prove, testi che mostrino che quello è bambino nato, è Gesù, quel Gesù è veramente il Messia. Il fatto che lo vengano ad adorare anche dei magi dall'Oriente, Xanatolon, oppure abbiamo visto, dicono, la sua stella in Oriente, Anatolì può anche essere nel suo sorgere, mentre sorge, insomma mostra che c'è un riferimento a tanti testi, Numeri 24, Michea ovviamente viene citato, ma anche Isaia, perché Isaia dice: cammineranno le genti alla tua luce. E questo mi sono fermato qui, alla tua luce, e qui si riferisce a Gerusalemme. E infatti vanno a Gerusalemme, e a Gerusalemme viene data l'indicazione, attraverso le scritture, che la luce è a Betlemme, è nata a Betlemme, è la luce di Gerusalemme, che è nata a Betlemme. Mi sembra che si possa, almeno che si possa pensare questo. Sì, a me aveva colpito anche il fatto che c'è subito il confronto con Erode, subito al capitolo secondo, il re dei giudei, è qui che viene chiamato la prima volta, sembra un titolo che già aveva assunto Alessandro Iamneo, che si faceva chiamare così, quindi non è vero che non fosse nella tradizione di Israele, che fosse semplicemente chiamato sempre re di Israele, il re di Israele, ma era chiamato anche re dei giudei, quindi non solo dai gentili, ma anche dal suo popolo, se è vera questa cosa che Iamneo si faceva chiamare così. E quindi mi sembra la contrapposizione, insomma, subito fra il vero re e il re Erode, il quale poteva pensare alle parole dei magi che è nato il re dei giudei, abbiamo visto la sua stella, ma perché non pensa subito a sé o a uno dei suoi figli, alla sua discendenza, e va a cercare? È tutto, secondo me, voluto, costruito in modo tale che questa luce che sorge dall'Oriente, forse illuminati anche dal testo il riferimento al testo dei Numeri, questa luce riceve la sua spiegazione, la chiamerei così, attraverso le scritture. E veramente dunque Gesù è, per l'autore, per l'evangelista, colui che era l'atteso secondo le scritture, e colui che da Betlemme uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele.